Il che significava che se c'era una comunità dove c'erano tanti preti che potevano desiderarlo, era necessario avere una certa più altari per poter fare questo. Ecco, c'è qualcosa del genere anche nella
storia. Allora, nella Chiesa Latina, perché la Chiesa orientale ha, certo, nella Chiesa Latina, e in epoche, ci sono normative secondo le epoche diverse. All'inizio le chiese dei predicatori e dei francescani anche nascono molto spoglie. Nella parte della chiesa dei frati, lungo i muri, ci sono proprio delle strutture di legno, proprio un telaio, con davanti un paliotto e una piccola immagine davanti. Questo serviva per le messe individuali dei frati, perché non esisteva concelebrazione all'interno della chiesa. Sotto il pontile o contro il pontile c'erano in genere due altari o quattro. Uno era sempre dedicato alla Madonna, a Bologna uno era la Madonna, l'altro Santo Stefano. A quegli altari lì, e questo mi permette di precisare la domanda di prima, a quegli altari lì, su richiesta, celebravano delle messe per dei fedeli che volevano per esempio delle messe per i loro defunti, e allora le persone stavano vicino all'altare e vedevano la messa. Quella del pontile, d'accordo? Poi prendiamo il caso di Chieri, pareti nude, tre navate. Chieri è una chiesa particolare perché le tre navate della parte voltata sono alla stessa altezza fin dall'inizio, ma altre chiese, che è quello che alcuni autori hanno chiamato il gotico sala, inventato dai mendicanti. Non è proprio così. Lì sono alla stessa altezza. Un autore tedesco chiama la chiesa dei fedeli Hallenkirche, le chiese granaio, per questo vi ho fatto l'esempio dei granai, perché era un capannone per la predicazione, senza niente attorno, dei muri, pavimento di terra battuta. D'estate mettevano erba o foglie per rinfrescare, d'inverno paglia. I liberi comuni, la loro riunione, dice, il comune ha fatto la riunione nella chiesa di San Domenico, la facevano in quella parte lì, perché al di là del pontile c'era il Santissimo, quella parte lì era un capannone, con però i due altari contro il pontile. Nel capitolo provinciale di Milano del 1249 si dice del pontile di Milano che praticassero due finestre nel muro del pontile perché la gente potesse vedere l'elevazione. Poi, quando cessano le proibizioni dopo il 1297, ma anche prima, perché ci sono alcune reprimende dei capitoli, cioè di si distrugga eccetera, contro le pareti costruiscono degli altari. Ma poco dopo le famiglie sfondano la parete e costruiscono delle cappelle che escono fuori, funerarie. Quindi anche la gelosia suscitata è che molte famiglie cominciano a seppellire, quindi le famiglie emergenti insieme a degli ordini emergenti fanno alleanza e gli costruiscono le cappelle, diversamente dalle vecchie chiese dove c'erano le vecchie famiglie. Allora le famiglie emergenti del comune vogliono farsi una cappella funeraria e allora ad uso funerario costruiscono delle cappelle dedicate magari a un santo domenicano. Nelle cappelle laterali si confessavano anche le donne, perché non c'erano i confessionali prima di Trento, però con una sedia e un inginocchiatoio, un panchetto, si confessavano le donne in modo che fosse visibile che non ci fossero... ecco. Allora, la domanda che faceva Gian Maria è che le cappelle, nel caso di Chieri, le cappelle vengono addossate dall'esterno con delle porte esterne, ognuna diversa, poi chiudono invece l'esterno, sfondano i muri interni e le accorpano, quindi diventa a 5, non navate, ma a 3 navate con due serie di cappelle. E avete visto a Bologna che c'era il muro liscio, poi cominciano a fuoriuscire delle cappelle. La ragione, la più determinante di tutto, è l'uso funerario delle cappelle, che è rimasto, questo vi divertirà, se voi prendete i grandi cimiteri delle città, quando costruiscono i cimiteri non si seppellisce più nelle chiese, attorno alle chiese, che cosa prendono come modello? Un chiostro. Pensate a Bologna, pensate a Torino, fanno un chiostro, cioè riprendono quella tipologia lì, con le tombe sotto, e le famiglie a volte costruiscono ancora adesso delle cappelle all'interno del nuovo cimitero. Ho risposto?
Ma la proliferazione degli altari era già sorta a Cluny, quando per le messe
sempre per uso funerario o uso di prestigio della famiglia, erano le famiglie che facevano,
con la nascita del purgatorio, secondo quanto dice
quando dice Le Goff. Lo ius patronato o jus patronato è il diritto che una famiglia o un singolo ha su una tomba, per esempio il jus patronato della tomba situata davanti alla cappella di San Giovanni, vuol dire che quella famiglia Rossi ha il diritto di seppellire i suoi morti in quella tomba lì, oppure ha il jus patronato della cappella, il che in passato voleva dire che doveva provvederci, a restaurarla, mantenerla, cambiare gli arredi. I visitatori, i vescovi, quando visitano, dicono il patrono provveda.
Se c'era il beneficio.
Allora, un jus patronato può essere semplicemente dell'uso della cappella, soprattutto ad uso funerario. Però se la famiglia sotto seppellivano. Se la famiglia istituisce un beneficio, qui entriamo in un argomento delicato, in antico regime, adesso ci lamentiamo che ci sono pochi preti, in antico regime però avevano moltiplicato i preti e le cappelle e le chiese, perché quando hanno istituito i maggioraschi soltanto il primogenito ereditava e nelle famiglie gli ultrogeniti maschi o facevano i frati o facevano nell'esercito, e le ragazze, le grandissime famiglie genovesi, i principi Doria, che se le altre famiglie, grandi famiglie genovesi che erano straricchi avevano 30, loro avevano 130, maritavano una figlia, al massimo due, le altre le monacavano. Monacare una figlia costava 500, sposarla convenientemente costava 5.000. A una famiglia, allora le famiglie, per sistemare dignitosamente i loro figli, cosa facevano? Istituivano un beneficio, a condizione che fosse di quella famiglia. Cosa voleva dire un beneficio? Una rendita di qualunque tipo, o al Banco di San Giorgio a Genova, o anche i piemontesi avevano dei soldi al Banco di San Giorgio, o al Banco Ambrosiano a Milano, dove c'era già il Banco Ambrosiano. Allora, istituivano una rendita o degli immobili che costituivano il patrimonio del beneficio inalienabile. Il titolare del beneficio prendeva quella rendita lì e ne viveva, con l'obbligo di celebrare la messa a quell'altare, per la famiglia.
Grazie.
Altre domande? Quindi quando trovate beneficio, può essere il beneficio parrocchiale, è il beneficio e la rendita della parrocchia. Un beneficio di una famiglia è un beneficio che una famiglia istituiva generalmente in una cappella di una chiesa, o avevano una loro cappella, una loro chiesa da qualche parte. Queste cose le trovate tutte nelle visite pastorali. Quando il vescovo visita, dice: questa cappella ha il jus patronato della famiglia Tagliatelle, beneficio istituito con atto tal giorno, perché erano rigorosissimi su questa cosa. Altre domande? Ecco, un tema importante delle chiese mendicanti è quello delle Hallenkirche, o chiese granaio, o chiese capannone, o chiese aula, chiese sala, che sono una risultante dopo l'abbattimento del Pontile, perché prima c'era la separazione. Però per esempio a Chieri, le navate al di là del pontile, con dei magnifici capitelli del 300 scolpiti, sono un bellissimo esempio piemontese, sono tutte e tre alla stessa altezza. Quando abbattono il pontile, di qua ci sono le capriate, salendo sopra i tetti ci sono ancora i muri con il grandi stemma dei villa, e si vede che sotto, sopra c'erano le capriate. Allora Chieri voltano e i pilastri rotondi li fanno diventare polistili uguali agli altri nel 1874, Arborio Mella. L'ultimo pilastro a sinistra, se andate a Chieri, c'era una magnifica Madonna che allatta il bambino del 300, hanno lasciato il buco, quindi vedete che c'è il pilastro rotondo sotto e gli hanno fatto il pilastro polistile uguale agli altri nel 1874, con i capitelli di stucco mentre gli altri sono di pietra scolpita. Quindi le chiese sala a volte sono una risultante. E vi ricordo anche parlando con Roberto Gavetti, lui pensava, mi ha detto, ah, ma hai detto una cosa che io... Noi pensiamo adesso che la chiesa sia costruita sul punto di fuga dell'altare, non era così in molte chiese. Altre questioni? Anche eterogenee rispetto a quel che vi ho detto io.
Si è parlato del San Maximino sempre buono, era mio, la patria, arrivo di lì. E ho perso, ho imparato oggi molto più che in 30 anni, però conosco bene la cappella e per cosa del beneficio, il convento reale, perché abbiamo visto giusta la vostra, però ci sarebbe da vedere molto più anche, non il jubè perché abbiamo anche...
Adesso è più un tramezzo che un jubè?
Sì, sì, ecco già, no ma però c'è ancora il coro.
Messa Maximin ha una specialità straordinaria, c'è che ha il corpo di Sainte Marie Madeleine.
Ecco, giù l'abbiamo nella cripta, che infatti è sotto.
Saint Maximin è una cosa, era un convento reale, perché c'è il corpo di Maria Maddalena. Allora adesso voi tremerete tutti, perché voi dovete sapere che Santa Maria Maddalena, Maddalena, Marta e Lazzaro si sono imbarcati su una nave che ha fatto naufragio al largo di Marsiglia. Si sono salvati tutti e tre. Maria Maddalena viveva in una grotta alla Saint-Côme e poi è stata sepolta a Saint-Maximin, e c'è qualche reliquia alla Saint-Côme. Noi abbiamo lasciato Saint-Maximin, ma alla Saint-Côme ci siamo ancora. E Santa Marta è morta poco lontano, in un paese che si chiama?
Tarascon.
E un genovese della famiglia, vescovo di una famiglia che noi abbiamo avuto, un generale dell'ordine, De Marini, ha costruito una magnifica tomba per Santa Marta. E Lazzaro è il primo vescovo di Marsiglia. E la Gare Saint-Lazare di Parigi è San Lazzaro... il fratello è il risuscitato. Allora, se siete liberi di crederci o di non crederci, cioè, credo che sia un po' leggendario che sia capitato questo. Sarebbero, la nave ha fatto naufragio, loro si sono salvati in un barile, è un po' curioso, ecco, insomma. Però chi vuole approfondire. E allora Saint-Maximin ha avuto questa grandissima chiesa perché sul lato sinistro a un certo punto c'è una grata e c'è il corpo di Santa Maria Maddalena. Se sia il corpo di Santa Maria Maddalena io non ve lo so dire, però è stato per secoli venerato come corpo di Santa Maria Maddalena.
Però venite quest'estate per
vedere. Devo dirvi che San Maximin col chiostro e tutto l'insieme, poi andando alla Saint-Baume, vale la pena. Poi potete aggiungere qualche cosa lì nel sud, ci sono delle bellissime cose.